Capitolo 23, tra qualche attimo leggeremo un brano lì. Voglio incoraggiare i genitori che hanno bambini piccoli. C'è un nido dove i bambini possono essere bambini. E non è ancora completamente completo, ma è un luogo abbastanza adatto ai bambini se non riescono a stare nel culto. E quindi se qualcuno ha bisogno, qui al piano superiore c'è un posto per quello. Voglio ringraziare di nuovo, non sapete quanto sono grato di tutto l'impegno che la gente della nostra chiesa mette per rendere questo posto sempre migliore. Ogni giorno ci sono dei miglioramenti. Ci sono quelli che si stanno dedicando quasi tutti i giorni per renderlo meglio. E quindi io apprezzo molto quello che è stato fatto. La mia parte è stata più, diciamo, quella immateriale, ma quello che stanno mettendo ora tutti voi è quella parte più materiale, e vi ringrazio. Il piano di sopra è stato reso quasi completo e credo che domenica prossima riusciremo a usare quello spazio anche per i posti a sedere. Già oggi è più sicuro di quanto era prima, e quindi di nuovo voglio ringraziare quelli che si impegnano per rendere questo locale sempre meglio e utile. Vogliamo incominciare leggendo Luca 23 44 e 47. Voglio introdurre il messaggio considerando oggi è Domenica delle Palme. Diverse settimane fa ho predicato un sermone sull'asino, se vi ricordate, un mesetto fa, insomma, sull'asino, e come noi possiamo servire Dio. Dio ha usato un asino per glorificare se stesso, quel giorno dell'ingresso trionfale di Gesù in Gerusalemme, che era, diciamo, il giorno, la settimana prima della risurrezione. Quindi immaginate tutto quello che è accaduto tra l'ingresso trionfale di Gesù in Gerusalemme e la domenica dopo, che era la domenica della risurrezione. Tutti gli eventi degli ultimi capitoli dei Vangeli accadono in quei 5, 6, 7 giorni. Infatti quasi la metà del libro di Giovanni è dedicato a quelle ultime, a quegli ultimi giorni e in realtà alle ultime ore della vita terrena del Signore Gesù Cristo. E quindi c'è tanto da dire, ci sarebbe tanto da esplorare riguardo a quegli eventi. Stamani vogliamo considerare quelli in Luca capitolo 23 versetto 44, e leggiamo fino al 47. Allora, Luca 23, 44. E circa l'ora sesta, e si fece buio su tutto il paese fino all'ora nona. L'ora sesta è il mezzogiorno, secondo gli orari, diciamo, degli ebrei. Versetto 45. E il sole si oscurò e la cortina del tempio si squarciò in mezzo. Matteo aggiunge il fatto che era dal cima al fondo. Versetto 46. E Gesù, gridando con gran voce, disse: Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. E detto questo, rese lo spirito. Allora il centurione, visto quanto era accaduto, glorificò Dio, dicendo: veramente quest'uomo era giusto. In Matteo 27,54 abbiamo altre parole che questo centurione pronunciò. Lui disse: questo giusto uomo era il figlio di Dio. E quindi il titolo del messaggio stamani è questo: cosa convinse il centurione? Essendo italiano, essendo anche un uomo che ha fatto il militare, io mi identifico molto, cioè, non lo so, un legame forte quando leggo, specialmente nelle scritture, di questi centurioni, questi soldati romani. E quindi questo uomo che ai piedi della croce, che era incaricato a mettere a morte i criminali contro lo Stato romano, e in questo caso il Signore Gesù Cristo, benché egli fosse re del cielo, completamente santo e innocente, lui cosa vide per convincerlo di gridare, di esprimere la sua fede nella deità di Gesù Cristo? Consideriamo alcuni personaggi coinvolti con Gesù il giorno più importante del mondo, perché non c'è un giorno nella storia di tutta l'esistenza del mondo intero, dell'universo, di tutto quello che c'è, non c'è un giorno più importante che questo, diciamo, insieme alla risurrezione di Gesù Cristo, di questi 3 o 4 giorni, non c'è nulla di più importante, perché tutta la storia dell'umanità gira su questo evento qui, sul fatto che Gesù Cristo ha pagato per i nostri peccati, secondo le scritture, fu sepolto e il terzo giorno risuscitò dai morti per non morire mai più, e così ha pagato per i nostri misfatti e è risorto per la nostra giustificazione. E quindi consideriamo alcuni personaggi coinvolti con Gesù il giorno più importante del mondo. Pietro nel cortile di Annas, che esce fuori per piangere amaramente dopo che i suoi occhi si incrociano con quelli del Signore, nel momento in cui lui lo rinnega la terza volta. Considera il sommo sacerdote Caiafa, il cui titolo era solamente una figura davanti al vero sommo sacerdote che aveva davanti a sé, il Signore del Cielo. Lì Cristo, davanti al tribunale di Caiafa e del Sinedrio, lì venne condannato in quel tribunale illegittimo. Considera Pilato, che rimase convinto della completa innocenza di Gesù. Erode, che esaminò il caso di Cristo e non trovò alcuna colpa in lui. Queste sono le parole che abbiamo citate nelle scritture riguardo ad Erode e Gesù. Barabba conosceva la sua propria colpa senz'altro, ma che fu liberato al posto di Gesù. Pensa a Simone il Cirene, come fu toccato quando Gesù esce dalle porte della città per andare verso il Monte Calvario e i soldati romani costringono Simone il Cirene, che stava entrando verso Gerusalemme, venendo dai campi, e visto che Gesù fisicamente cadeva sotto la sua croce, costringono Simone a caricarlo fino al Monte Calvario. Oltre a questi individui che sono parte integrale degli eventi di quel giorno, Luca racconta la conversione di 2 improbabili candidati per la salvezza, che non di meno nascono di nuovo il giorno della morte di Gesù. Un malfattore, un ladro condannato assieme a un altro, ai due lati di Gesù, uno a destra e uno a sinistra. In quelle 6 ore, il ladrone fu convinto della deità di Cristo, della santità di Cristo, del perdono che c'è in Gesù, della sovranità di Cristo, cioè che egli avrebbe regnato un giorno e che egli regnerà un giorno. Lui rimase convinto della risurrezione, perché chiese al Signore: quando entrerai nel tuo regno, ricordati di me. Evidentemente questo ladrone era convinto anche della risurrezione. Fu convinto nel regno di Gesù, è convinto della vita eterna in Cristo. L'altro improbabile candidato per la salvezza, a proposito, quell'uomo fu salvato quel giorno perché Gesù riconobbe la sua fede e disse che quel giorno stesso quell'uomo sarebbe stato in paradiso con Gesù Cristo. L'altro improbabile candidato per la salvezza era il centurione, capo militare responsabile per l'uccisione di ribelli contro lo Stato romano. Cosa spinse a questo centurione, un guerriero indurito, ad inchinare il suo cuore all'agnello di Dio? Ora apri un attimo a Matteo 27, versetto 54. Matteo 27, 54. Ora il centurione e quelli che lui... E quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, veduto il terremoto e le cose accadute, temettero grandemente e dissero: veramente costui era il figlio di Dio. Consideriamo quello che questo uomo ha visto queste sei ore e forse anche qualche ora prima. Cosa vide questo uomo che lo conduce a confessare il Signore Gesù Cristo? Consideriamo innanzitutto le prime tre ore che incominciano dal, per noi sarebbe le ore nove, del mattino, dopo la condanna di Gesù, dopo che Pilato condanna Gesù a morte e lo fa flagellare, Gesù viene dato in mano ai soldati per essere crocifisso. Si trovava già dopo la flagellazione in condizioni disumane, secondo Isaia 52, versetto 14. Gesù poi viene condotto al Golgota. Leggiamo Luca 23, versetto 26, perché anche questo Simone mi tocca veramente il mio cuore. Versetto 26. E mentre lo conducevano via, presero un certo Simone il Cirene, di Cirene, che veniva dalla campagna, e gli imposero addosso la croce perché la portasse dietro a Gesù. A quel punto poi Gesù parla con le donne che fanno cordoglio per lui. Luca 23, versetto 28 al 31. Poi Gesù viene spogliato e i suoi indumenti vengono divisi tra i soldati. Il versetto 34 dice: e Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Poi, spartite le sue vesti, le tirarono a sorte. Gesù a quel punto viene inchiodato alla croce. Salmo 22. Salmo 22 descrive profeticamente questa scena che accade nella crocifissione. Salmo 22, versetto 16: poiché cani mi hanno circondato, uno stuolo di malfattori mi ha attorniato, mi hanno forato le mani e i piedi, posso contare tutte le mie ossa e essi mi guardano e mi osservano, spartiscono fra loro le mie vesti e tirano a sorte la mia tunica. Davide scrive mille anni avanti Cristo quello che poi sarebbe accaduto letteralmente, parola per parola, il giorno della crocifissione di Gesù. E quindi dopo questi eventi Gesù pronuncia quello che chiamiamo la prima parola di Cristo dalla croce, dove lui dice: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, il versetto 34. Questa è un'espressione di amore dal Signore Gesù Cristo nei confronti di quelli che stanno forando le sue mani e i suoi piedi. Il centurione è colui che presidia questo evento è colui che è incaricato a questo evento. E mentre inchiodano Gesù alla croce, lui dice: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E il centurione ode questa risposta dal Signore Gesù Cristo. Questa sua preghiera non significa che l'ignoranza sia una base per il perdono, neanche che siano stati assolti dalla loro responsabilità a causa dell'intercessione di Gesù Cristo. Ma sia i romani che i giudei non potevano percepire la gravità del loro peccato in quel momento. Purtroppo anche noi non percepiamo la gravità del nostro peccato a volte. La sua preghiera rimandò il giudizio su Israele per almeno altri 40 anni, quando poi i romani avrebbero distrutto completamente la città di Gerusalemme. Principio che vediamo qui, se, fra altri, noi dobbiamo ricordarci che Dio ama il peccatore nonostante l'orrore del suo peccato. Dio ama te e me nonostante il nostro peccato. E in quell'attimo che inchiodano Gesù alla croce, Gesù prega al Padre per il loro perdono. Romani 5:8. Ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Quante volte abbiamo citato questo versetto? Lo conosciamo a memoria, sono fra i primi versetti che memorizziamo, ma quanto significato c'è in questo versetto? Mentre eravamo peccatori, Cristo è morto per noi. E in quell'attimo lui prega il Padre per il nostro perdono. Questa è un'espressione di amore da parte del Signore Gesù Cristo verso noi e verso di loro. A quel punto lui viene beffato, versetto 35. Dice: il popolo stava là a guardare ed anche i magistrati col popolo lo beffavano dicendo: egli ha salvato altri, salvi se stesso, se veramente egli è Cristo, l'eletto di Dio. Anche i soldati lo schernivano accostandosi e presentandogli dell'aceto. L'accusa appeso sopra la croce, nel versetto 38, dice: vi era una scritta in caratteri greci, latini ed ebraici: costui è il re dei giudei. Se metti insieme il racconto di tutti e quattro evangeli, vediamo che dice Gesù il Nazareno, il re dei giudei. Viene ingiuriato da uno dei malfattori, all'inizio da tutti e due, e poi il secondo si pente. E poi il ladrone pentito sgrida l'incredulo e esprime la propria fiducia in Gesù, versetto 40, ma l'altro rispondendo lo sgridava dicendo: non hai neppure timore di Dio, trovandoti sotto la medesima condanna? E noi in realtà siamo giustamente condannati perché riceviamo la dovuta pena dei nostri misfatti, ma costui non ha commesso alcun male. Poi disse a Gesù: Signore, ricordati di me quando verrai nel tuo regno. E queste poche parole da questo malfattore esprimono tutto quello che avevo elencato prima. A questo punto Gesù pronuncia quello che è la seconda parola dalla croce, cioè la seconda cosa che Gesù dice quando è appeso alla croce. E lui nel versetto 43 dice: in verità ti dico, oggi tu sarai con me in paradiso. Questa è l'espressione di perdono. In questo vediamo che Dio è interessato all'individuo. Cristo non ama il mondo in generale, ma ama ognuno di noi individualmente, particolarmente. Luca 12, versetto 6 dice: cinque passeri non si vendono forse per due soldi? Eppure neanche uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Dio si ricorda di ogni passero che viene venduto. E poi dice, anzi persino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Voi valete più di molti passeri. Dio è interessato all'individuo, questa è l'espressione di Gesù, l'espressione di perdono rivolto a questo ladrone, completamente, ricevendo completamente quello che gli è dovuto, una condanna per crocifissione. Eppure Dio esprime il suo amore per quell'individuo. La terza parola sulla croce si trova in Giovanni, dobbiamo aprire in Giovanni, capitolo 19, versetto 26. Gesù allora, vedendo sua madre e presso di lei il discepolo che egli amava, cioè Giovanni l'apostolo, disse a sua madre: donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quel momento il discepolo l'accolse in casa sua. In quel momento Gesù esprime il cuore di un figlio verso la responsabilità che aveva verso sua madre. Gesù pensa agli altri nel momento del suo bisogno più grande. Sta considerando il bisogno della cura che la sua madre avrebbe avuto. Lui, essendo il primogenito in famiglia, si sarebbe preso responsabilità di lei. Ma prima di morire, pensa alla cura di sua madre. Primo Timoteo, capitolo 5, versetto 8 dice: se uno non provvede ai suoi e principalmente a quelli di casa sua, egli ha rinnegato la fede ed è peggiore di un non credente. Efesini 6:2 dice: onora tuo padre e tua madre, questo è il primo comandamento con promessa. Nei 10 comandamenti i primi 4 si riferiscono alla nostra responsabilità verso Dio, e poi le prossime 6 fanno riferimento alla nostra responsabilità al nostro prossimo. È il primo dei comandamenti verso il nostro prossimo, è quello del nostro rapporto con i genitori, cioè dell'onore e il valore che dovremmo dare ai nostri genitori. Il legame familiare non lo impedì però di compiere la volontà di Dio. Nonostante il suo affetto umano verso sua madre e la sua responsabilità umana verso di lei, questo però non lo impedisce di compiere la volontà di Dio. Io credo che noi siamo tentati a errare sotto due aspetti: o di non dare il giusto onore alla nostra famiglia, ai nostri genitori, oppure di fare l'opposto e di permettere che la nostra famiglia ci impedisca nel servire il Signore. E Gesù era completamente perfetto nella sua responsabilità verso Dio e anche verso la sua famiglia. E quindi prende responsabilità per la sua famiglia nella volontà di Dio e compie la volontà di Dio nella sua vita. Noi dobbiamo trovare lo stesso equilibrio. Noi dobbiamo prenderci cura delle nostre famiglie, ma dovremmo amare Dio al di sopra di qualunque altra cosa. Questo è il comandamento di Dio. E Gesù mette questo in pratica nel modo più perfetto per noi. Non ha abbandonato la sua responsabilità verso sua madre, pur compiendo la volontà di Dio. Questo ci conduce poi a mezzogiorno, all'ora sesta. Si fece buio su tutto il paese. Tornando a Matteo ora, il racconto di Matteo 27, versetto 45, dice: dall'ora sesta fino all'ora nona si fece tenebre su tutto il paese. E verso l'ora nona, stiamo parlando del 3 di pomeriggio ora, Gesù gridò a gran voce dicendo: Eli, Eli, lama sabachthani, cioè: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Questo è di nuovo una citazione dal Salmo 22. Conosciamo bene il Salmo 23, l'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà, ma il Salmo prima di quello, il 22, molti teologi credono che Gesù abbia citato l'intero Salmo dalla croce, ma in ogni caso i primi versetti hanno queste stesse parole che il Signore grida dalla croce, la quarta parola di Gesù dalla croce. Si fece buio su tutto il paese, il sole si oscurò per 3 ore. E Gesù grida: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Questa è l'espressione della sua angoscia spirituale. Questo è il momento che Cristo divenne peccato per noi, descritto in 2 Corinzi capitolo 5, versetto 21. Quando Dio ha fatto essere per noi colui che non ha conosciuto il peccato, lo ha fatto essere peccato per noi, affinché noi potessimo essere fatti giustizia di Dio in Lui. In questo momento Gesù viene tanto identificato col nostro peccato che la Bibbia lo descrive come essere peccato per noi. Fu totalmente identificato con le nostre colpe che Dio lo considerò lui colpevole in quel momento. Noi mettiamo tanta enfasi sulla sofferenza fisica di Cristo. Abbiamo già detto che Gesù, prima di arrivare alla crocifissione, era già in condizione disumana, già irriconoscibile. Gli mancava la forza fisica di caricarsi della propria croce. Noi mettiamo tanta enfasi sulla flagellazione, sul bastone, sulla corona di spine, ma la sofferenza maggiore fu quella spirituale che non potremmo mai comprendere e che dovremmo apprezzare eternamente. Il principio qui è che Cristo era interessato al suo rapporto spirituale più che alla propria vita. Questo era il grido centrale. La quarta cosa che Gesù dice fra le sette è quella centrale. Il suo rapporto con Dio era la parte più importante, il suo rapporto col Padre. Salmo 42, versetto 1, descrive l'atteggiamento di Gesù verso il Padre. Come la cerva anela ai rivi delle acque, così l'anima mia anela a te, oh Dio. E la sofferenza maggiore del Signore Gesù Cristo in quel giorno era la separazione che avvenne tra Lui e il Padre a motivo del nostro peccato. Perché mi hai abbandonato? Parole che io tremo solamente ripetendole. E non riesco a comprenderle. Perché io ho la promessa di non essere mai abbandonato dal Padre, proprio perché Cristo fu abbandonato dal Padre sulla croce. Questo è il grido della sua angoscia spirituale, quando Lui pagò per i miei peccati. Il versetto 28, sempre in Giovanni, capitolo 19, tornando a Giovanni, scusami, eravamo in Matteo, tornando a Giovanni, capitolo 19, versetto 28. Dopo questo, sapendo Gesù che ogni cosa era ormai compiuta, dopo aver compiuto ogni cosa, dopo, è una parola importante di questo versetto, dopo questo, affinché si adempisse la scrittura, disse: ho sete. L'espressione della sua agonia fisica. Gesù non ignorò il suo bisogno fisico, ma non era la cosa più importante. Dopo che era compiuto tutto, esprime anche il bisogno fisico che lui aveva, e quello più importante, la sete. Ovviamente questo era una citazione dall'Antico Testamento ed era comunque un adempimento di una profezia riguardo al Messia sofferente che lui avrebbe detto sulla croce. Gli viene poi offerto aceto in Giovanni 19, versetto 30, ma lui lo rifiuta. Una cosa che impariamo da questo è che non importa quello che stai soffrendo fisicamente, è possibile glorificare Dio ugualmente. Nonostante la sofferenza fisica del Signore Gesù Cristo, lui glorifica Dio compiendo, adempiendo le profezie in quell'attimo. Ebrei 2,18 è un versetto che è molto opportuno in questo contesto. Infatti, poiché egli stesso ha sofferto quando è stato tentato, può venire in aiuto di coloro che sono tentati. Noi a volte pensiamo che Dio non ci vede, non conosce la nostra sofferenza. Ma questo versetto esprime che Gesù conosce appieno la nostra sofferenza. Lui ha sofferto in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato, e quindi è in grado di venire al nostro soccorso. Ebrei 4,15, uno dei versetti che stiamo memorizzando. Infatti noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi. Lui è stato messo alla prova spiritualmente, è stato messo alla prova anche fisicamente. E quindi non importa quello che noi stiamo soffrendo fisicamente, è possibile glorificare Dio. Ci aiuta a ricordarci, quando stiamo soffrendo fisicamente, che Gesù ci comprende. Lui ci capisce. Lui ci capisce in ogni istanza. La sofferenza fisica, quella emotiva, quello di essere stato abbandonato da tutti. E quindi l'espressione della sua agonia fisica che lo rende in grado di simpatizzare con noi e venire al nostro soccorso. Questo ci conduce al versetto 30 di Giovanni 19, Giovanni 19, versetto 30, dove Gesù dice, e risposero, Giovanni 19, 30, quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse, è compiuto, e chinato il capo, rese lo spirito. È compiuto, tetelestai, pagato in pieno, ogni cosa compiuta. Gesù venne per salvarci e venne per compiere la nostra salvezza. Egli compì tutto ciò che venne a fare. Marco 10, versetto 45, poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, cioè non era venuto per regnare la prima volta. Lui ritornerà per regnare, ma la prima volta è venuto per dare la sua vita come prezzo di riscatto. Gesù ha compiuto questo quando era sulla croce, e tutto compiuto, egli disse, pagato in pieno, è completamente completo. Non rimaneva altro da fare. Gesù ha pagato a pieno per la nostra salvezza. E questo conduce poi a quello che lui esprime nel capitolo 23 di Luca. Ci conduce all'ultima parola di Cristo dalla croce. versetto 46. E Gesù, gridando con gran voce, disse: Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. E detto questo, rese lo spirito. Questa è la settima parola di Cristo dalla croce. Questa è compiuto, avevo dimenticato di dirmi, è compiuto, è l'espressione di vittoria. E Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito, è l'espressione di dipendenza. In questo attimo lui esprime la sua dipendenza sul Padre e rimette la sua anima nelle mani del Padre. Salmo 57:1, abbi pietà di me, o Dio, abbi pietà di me, perché l'anima mia si rifugia in te, mi rifugio all'ombra delle tue ali, finché siano passate le calamità. Gesù si rimetteva completamente nelle mani del Padre. Salmo 84:12, o Eterno degli eserciti, beato l'uomo che confida in te. Isaia 26:3, alla mente che riposa in te tu conservi una pace perfetta, perché confida in te. Dio vuole che noi confidiamo in Lui. Dio vuole che noi siamo dipendenti su di Lui. Il termine dell'Antico Testamento è confidare, nel Nuovo Testamento è credere, che significa porre tutta la nostra dipendenza su di Lui e le sue promesse, affidarsi completamente a Lui. Questo è il concetto della fede nella Bibbia. E con questo poi lui grida e rimette il suo spirito nelle mani del Padre. Ed arriviamo, torniamo a Matteo. E tutto questo in Matteo 27, versetto 50, fino al 54. E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. Ed ecco, il velo del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra tremò e le rocce si spaccarono. Questi sono gli eventi che accompagnano la morte di Gesù. I sepolcri si aprirono e molti corpi dei santi, cioè di credenti morti, che dormivano, risuscitarono. E usciti dai sepolcri dopo la risurrezione di Gesù, entrarono nella santa città e apparvero a molti. Ora, il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, veduto il terremoto e le cose accadute, temettero grandemente e dissero: veramente costui era il Figlio di Dio. Cosa convinse questo centurione di confessare Gesù? Quando il centurione udì il grido d'amore, quando udì l'espressione di perdono, quando vide il cuore di un figlio, quando vide l'angoscia spirituale, quando vide l'agonia fisica, quando sentì il grido della vittoria è compiuto, quando sente l'espressione della fede di Gesù nel Padre, della dipendenza di Gesù sul Padre, non poté che glorificare Dio dicendo: veramente questo giusto uomo era il Figlio di Dio. Questa è la risposta del centurione, che viene da quello che lui sente e vede accadere quel giorno. La domanda è questo: cosa significa tutto questo? Siamo in quelli che alcuni chiamano la Settimana Santa. Cosa significa tutto questo? Questa è la risposta. Significa tutto. Significa tutto. Quello che accade la settimana della morte, sepoltura e risurrezione di Gesù Cristo cambia tutto. E questo centurione lo riconosce. E la Bibbia dice: glorifica Dio. Arriviamo subito al punto. tu puoi glorificare Dio se riconosci che questo vuol dire tutto. Se Gesù Cristo è il Figlio di Dio e ha pagato per i nostri peccati, questo cambia tutto. Non si può andare avanti come se nulla fosse. Dio vuole che anche tu glorifichi Lui dicendo con tutto il cuore: veramente Gesù è il Figlio di Dio. Sembra una cosa banale, sembra una cosa superficiale. È il primo concetto che dobbiamo imparare quando veniamo a Cristo, la sua deità. Ma noi dobbiamo arrivare al punto di glorificare Dio e riconoscere Gesù è il Figlio di Dio. Apri un attimo e concludo con questo. We can get Jenny to come and play the piano here in a second. Concludiamo con questo in Giovanni capitolo 20. Giovanni, aprite nelle vostre Bibbie, perché non avevo dato questo versetto a Dave. Giovanni 20. Questo è il significato. Giovanni 20, 30. Ora Gesù fece ancora molti altri segni in presenza dei suoi discepoli, che non sono scritti in questo libro. Ma queste cose sono state scritte affinché voi crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Questo è il significato. Gesù è il Figlio di Dio e questo cambia tutto. Preghiamo insieme.